automatico.
Anche perché siamo abbastanza puntuali nella sì. partenza, perciò non è un gran problema.
Allora, intanto, grazie a tutti per l'ascolto. Vi ricordo che questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda su Radio Gamma 5 94 FM. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo. E con me c'è Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. L'indirizzo mio è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Lascio la parola a Francesco se ha qualcosa da dire. Beh, per l'introduzione.
Nulla di particolare, io appunto poi penso lo ricorderà anche Claudio, accenno al discorso del 21 di settembre che c'è la conferenza Marostica. L'appuntamento è il 21 settembre, è venerdì, e l'appuntamento è in via Montello 66 sulla statale che dalla Marostica porta a Bassano. Il tema appunto è l'arte dell'agguato, prima parte, e appunto l'appuntamento è dalle 20:15 alle 20:45 in via Montero 66, che è l'ex sede regionale Veta, sede Radio Gamma 5, adesso che è un'altra cosa che non c'entra niente. Comunque c'è un piazzale, siccome la gente conosce il posto, siccome è facile da raggiungere in quanto è sulla statale, ci troviamo lì, facciamo concentrazione, poi facciamo colonna, andiamo alla sala della conferenza. Appunto il tema è l'arte dell'agguato, e di conseguenza chi è interessato all'argomento, questo è il decimo incontro, è il primo dopo della pausa, diciamo, estiva. Che per noi non è stata una pausa,
no, è vero,
cioè, non è stata una pausa in cui molte delle cose sono state fatte, tra cui appunto il rituale della Devotio, della marcia pagana sul piano di Asiago, che è stato forse dal punto di vista, diciamo così, rituale, diciamo fra virgolette, la cosa più importante che ha coinvolto le persone. Molte delle cose sono state fatte ad agosto, molte cose vanno ancora avanti, e allora appunto io do appuntamento 21 settembre 2001 via Montello 66, tra statale della Mostica e Bassano, e appunto per la conferenza. E ricordo che chi vuole entrare in contatto, chi vuole chiamare, che ha problemi per arrivare, c'è un numero telefonico che è il 338 319 7720, e appunto se qualcuno ha bisogno di essere indirizzato o delle indicazioni, appunto può chiamare questo cellulare e avrà delle informazioni per circa le conferenze o il punto di ritrovo. Ricordo che, forse anche Claudio lo ricorderà dopo, che molte di queste trasmissioni che vengono fatte, non tutte perché esistono dei problemi tecnici non dovuti alla nostra volontà, ma dovuti a delle condizioni dei server, moltissime ore di queste trasmissioni sono caricate su internet, sono ascoltabili 24 ore su 24. I link sono raggiungibili abbastanza facilmente, comunque sul sito di Claudio c'è il link principale per arrivare alla radio, uno si mette all'ascolto, tenendo conto che l'ascolto della radio permette anche di navigare ulteriormente, cioè uno naviga e si ascolta la radio in sottofondo, mettendo le background. Perciò la radio, per chi volesse appunto anche approfondire, chi volesse anche recuperare,
sì,
cioè nel senso che molti ascoltatori cominciano da pochi giorni o da pochi mesi ad ascoltarci, perciò hanno anche un problema molte volte di innestarsi e di seguire i discorsi che vengono fatti, e certi richiami, perché se no saremmo sempre delle ripetizioni ripetitive che vanno a ripetere delle cose già dette, al limite può essere, diciamo, d'aiuto, o per chi vuole approfondire, chi ha internet può benissimo utilizzare questo strumento appunto anche della radio su internet. Ci sono al momento, mi sembra, 15 ore di trasmissione, perciò avete un volume di ascolto molto consistente.
15 ore di trasmissione, fa conto che se sono 6 settimane praticamente di trasmissione, poi abbastanza selezionate, cioè fra le ultime e quelle abbastanza vecchie.
Sì, perciò di conseguenza qualcuno ha anche la capacità o la possibilità di dire: io mi rendo conto, ad esempio, di cos'è questa trasmissione e di cosa porta avanti. Perciò tramite i siti di Claudio, che sono raggiungibili da tutti i motori di ricerca, poi inseriremo il link anche nei siti dell'istituto, si può raggiungere la radio. Ricordo sempre che poi un altro strumento di dibattito molto forte di collegamento è lo strumento della mailing list. La mailing list si trova su Yahoo, perciò voi andate su Yahoo, www.yahoo.it, guardate gruppi, andate sulla religione, guardate paganesimo e trovate la nostra mailing list. La nostra dovrebbe essere la seconda o la terza a livello italiano, perciò insomma ci trovate in testa alla lista.
Sì, non saremo mai la prima, perché con i ragazzini i ragazzini ci batteranno sempre, non c'è niente da fare, cioè chi riesce a coinvolgere i ragazzini chiaramente avrà sempre un numero maggiore.
Sì, beh, diciamo che la mailing list è che è prima in Italia, cioè noi siamo al secondo o al terzo posto. La prima o la terza è la musa della rete, che tra l'altro la moderatrice è iscritta anche alla nostra mailing list, perciò c'è un rapporto di buon vicinato.
Sì, sì, infatti.
Molti che sono iscritti alla prima mailing list e Strega Nera sono iscritti anche alla nostra mailing list, di conseguenza, cioè non è che ci siano delle concorrenze. Logicamente la prima mailing list del paganesimo italiano è Strega Nera, con oltre 500 iscritti. E lì c'è un discorso che è stata trainata anche da tutta una serie di trasmissioni televisive, di, soprattutto di telefilm di origine americana, che si parla della vicca, si parla delle streghe in maniera certe volte molto criticabile, anche in maniera molto, diciamo così, però logicamente delle persone che piuttosto di fare le suore o di fare i preti è meglio che facciano questo, le streghe, no, che certo, facciano questo, nel senso sono meno dannosi ed, ed è più utile anche per la loro esistenza, cioè, no, nel senso,
va anche protetta tutto sommato questa esistenza, perché è preziosa all'interno del mondo in cui viviamo.
Sì, certo. Sì, penso che i bambini vadano a fare vadano negli oratori, che vadano a fare il presepio, vadano a fare le visite di preti pedofili, è meglio che pensino a essere degli stregoni, delle streghe, di costruirsi la bacchetta magica, anche almeno a prendere una certa manualità.
Anche perché potrebbe avere un altro rapporto con la vita, non c'è un rapporto diverso con la vita, insomma, e questo è positivo.
Sì, perché certe volte appunto bisogna, cioè noi possiamo, non dobbiamo vedere le cose solo con i nostri occhi, certe cose per noi che possono sembrare anche divertenti, folcloristiche, umoristiche, per noi lo sono
più serie.
Ma provo a pensare ad esempio allo squallore esistenziale di ragazze che sono costrette a vivere nell'oratorio, che sono costrette ad andare a catechismo, che sono costrette a fare tutte quante
dopo ammazzano la suora, dopo ammazzano qualcuno,
è il minimo che possa succedere,
i genitori che le mandano, certo. No, comunque in effetti questa main list è stato un po' il capolavoro di Francesco, perché effettivamente io non lo so, veramente ci sono ormai sta costruendo questo gruppo, chiamiamolo gruppo, non è un vero e proprio gruppo, è un insieme di persone che hanno gli stessi sentimenti, che sta diventando sempre più appassionato, diciamo così, no? Cioè sempre più legato e sempre con più interessi verso l'esterno, per cui si riesce anche ad agganciare tutta una serie di situazioni che sarebbero state inagganciabili, inarrivabili. Cioè, e io veramente sono contentissimo di questo. Poi per quanto riguarda appunto questa main list è cresciuta proprio perché le persone che l'hanno praticata sono sempre state se stesse, no?
Sì.
Cioè non si sono mai scesi a compromessi che fossero una perdita di idealità, una perdita di idee, una perdita della personalità delle persone, nonostante tutte le provocazioni, beh, più o meno come è avvenuto anche in questa radio, no? Con tutte le provocazioni telefoniche e non telefoniche sono avvenute, siamo sempre rimasti noi stessi, cioè abbiamo sempre mantenuto quella che è la nostra linea, perché riteniamo che questo sia corretto fare, e la lista è cresciuta su questo. Praticamente molte persone che sono entrate anche per rompere scatole, ma anche perché erano diverse tutto sommato, o vedevano le cose diverse, e lo scanamento che è avvenuto è stato invece positivo per le persone che hanno potuto verificare anche la continuità delle cose, cioè il filo rosso che conduce i nostri comportamenti, il nostro modo di essere, e forse questo è stata una roba
importante. Anche una cosa che per me è stata importante, cioè difatti certe volte anche alcuni ascoltatori in maniera bonaria dicono: voi siete troppo duri, nel senso che siete troppo cattivi con i cristiani. Con i cristiani non si è mai troppo cattivi, cioè si è sempre troppo buoni. È impossibile, diciamo, raggiungere la loro perversità, la loro malvagità, la loro cattiveria. E qualcuno ci dice: ma voi usate dei toni molto forti contro i cristiani, li accusate di orrore, li accusate di miseria. Benissimo, quello che è successo molte volte sulla nostra main list ha dato la conferma di quello che noi dicevamo, cioè nel senso che è stata una dimostrazione dello squallore che significa essere sotto un Dio monoteista.
Ma qui abbiamo le registrazioni di telefonate, non tutte perché qualcuno abbiamo cercato di non farlo passare, ma nel senso che abbiamo delle registrazioni che testimoniano ciò che hanno fatto, anzi alcune di queste telefonate sono anche in internet, cioè alcune di queste telefonate di provocazione che sono avvenute sono anche su internet, per cui quelli che vengono su internet da Palermo sentono che tipi sono i cristiani, cioè cosa significa avere a che fare con i cristiani. Però qui abbiamo la registrazione, ma là abbiamo anche le mail scritte, cioè abbiamo la registrazione scritta, diciamo così, il documento di cos'è il cristianesimo. Chiaramente l'unica cosa che non ho sono quei figli di buona donna che hanno mandato anche virus. Cioè, chiaramente là abbiamo eliminato tutto perché non ci facciamo certo infettare nei limiti possibili, però è avvenuto anche questo, cioè hanno tentato anche di distruggere il lavoro, anche se io non è che salvo solo su dischetto, io stampo anche su cartaceo, però io, da vecchio manuense, no? Cioè, la carta prima di tutto, la carta, pertanto insomma, in ogni caso tenete presente che adesso il discorso si va sempre più diffondendo. un'altra operazione che sto facendo, così la dico anche a Francesco, abbiamo già iniziato, è il crogiolo dello stregone in inglese.
Cioè, sì, infatti ho visto l'annuncio.
Hai visto l'annuncio? Per il momento sono le prime tre parti, cioè c'è l'introduzione, il bastone dello stregone e il giudizio di necessità, che siccome dagli Stati Uniti cioè, continua a dirmi dimmi, che faccio io? Non so inglese, devo ogni volta chiedere a mia figlia per piacere, mi traduci? Insomma, a un certo punto si scoccia pure, allora facciamo questo sforzo immane di fare il crogiolo dello stregone in inglese, cioè il primo, e di linkarlo uno alla volta. Penso che questa sia una grossa operazione, tutto sommato, nell'insieme.
Sì, ma infatti questo è anche importante proprio perché, l'abbiamo sempre detto, purtroppo la vicca o le aree, diciamo, vicane, pagane, americane hanno una tendenza molto all'ingenuità e alla superficialità delle cose, e soprattutto non avendo avuto a che fare con delle situazioni storiche, perché la loro storia è molto più breve della nostra, di un rapporto col monoteismo, che è un rapporto monoteismo veramente terrificante per quanto riguarda l'Europa, perché logicamente noi non possiamo parlare di realtà diverse perché non le conosciamo, non le abbiamo vissute, anche perché molte delle realtà che esistevano fuori dall'Europa sono state completamente cancellate, di conseguenza quello che ci è giunto veramente quello che hanno voluto lasciare sopravvivere, perché se andiamo a pensare cosa hanno fatto in Sud America, cosa hanno fatto ad esempio in Messico, di quello che era il tipo di vita prima ce lo possiamo soltanto immaginare, ce lo immaginiamo soprattutto condizionato anche da 1500 anni di monoteismo tipo cristiano e cattolico in Europa. Però noi abbiamo costituito e costituiamo un paganesimo che era affermato, che era capace, senza essere paganesimo, perché non si definiva neanche questo, perché apparteneva alla vita, che è stato capace di costruire grandissime cose, le basi della nostra civiltà, e che qualcuno con la follia, la pazzia, la criminalità e soprattutto l'intenzione di essere criminali, perché logicamente ci possono essere delle scelte di pensieri che non hanno una valutazione attenta dei propri comportamenti. Nel caso del monoteismo tutte le loro azioni sono veramente determinate, decise, ben precise, qualificate, dimensionate e sono intenzionali, hanno distrutto una civiltà, e pensate appunto che nonostante
centinaia ne
sì, ma parliamo della nostra civiltà europea, insomma, di conseguenza rendetevi conto la fatica che ha il paganesimo nel riuscire a definire o a controllare o a limitare i danni del monoteismo.
Poi si trovano anche degli imbecilli che si fanno i loro giochetti, no?
Esatto, beh, purtroppo sai, questa è una cosa che sai, prima o poi i conti si dovranno sempre regolare, insomma.
Si dovranno sempre regolare, anche perché noi abbiamo una grande divinità, noi abbiamo Cronos, e Cronos un po' alla volta sedimenta, trasforma, fa trovare le situazioni.
Ma io difatti ad alcune persone ho scritto anche privatamente, alcuni rompiscatoli, ho detto tu ti puoi anche dimenticare del tuo passato, ma il tuo passato non si dimentica di te.
Sì, succede anche questo,
anche perché è una cosa che soprattutto hanno tenuto sempre di fare tutti i monoteisti, è quello di cancellare la memoria di tutte le cose, nel senso che se noi lo vediamo anche nella società come è impostata attualmente, le persone non sono capaci di concepire le cose con la memoria storica, cioè nel senso che perdere la propria memoria è sempre un dramma in qualsiasi caso. Cioè, io non sto a dire che la memoria è solo di tipo religioso, cioè la memoria è tutto, cioè qualsiasi cosa che sia avvenuto nella nostra storia, nella nostra cultura, che sia bello e brutto, va conservato, va ricordato, va utilizzato e non va dimenticato. Purtroppo c'è la tendenza di pensare che il passato possa essere cancellato, che il passato possa essere buttato via e non possa servire. Però non l'ho detto certo io, ed è una frase ormai fatta e utilizzata, ma chi dimentica il proprio passato è costretto a riviverlo
e a ripetere gli errori.
Esatto, e perciò il non avere la mentalità storica, la capacità di ricordarsi, non sapere soprattutto quali sono le proprie origini o il perché la nostra società vive questo, implica l'incapacità di modificare la propria esistenza. Perché pensate, voi vi potete benissimo fregare della civiltà che vi attorno, vi potete benissimo fregare della cultura, della società, ma voi non siete delle isole, voi non siete separati, cioè, voi avete le vostre radici.
Il problema è che anche ne accenno ai fatti successi in America, negli Stati Uniti, in questi due giorni, di cui noi non vogliamo parlare del fatto in se stesso, però tenete presente che tutto il mondo, ogni uomo del mondo fa i suoi progetti, no? Bei progetti, ognuno si crede più furbo dell'altro, poi un progetto viene a innestarsi su altri progetti e i progetti devono essere cambiati, cioè non è una cosa semplice, cioè, in questo caso è l'intera struttura economica mondiale che ha avuto una piccolo collassamento, mentre i banchieri già facevano i loro progetti, qualcun altro vedi, ne ha fatti degli
il
altri.
Problema è che proprio noi siamo sempre abituati a avere una condizione egocentrica,
esatto.
E del Dio cristiano, cioè io posso tutto, il Dio cristiano può distruggere il mondo, può annientare la vita, può fare quello che vuole, poi non è mai esistito, però la storia la racconta così. E invece noi sappiamo benissimo che sì, gli altri hanno anche la volontà, come noi abbiamo una volontà, facciamo delle decisioni, facciamo delle scelte, noi facciamo delle scelte e altri fanno le loro scelte in base alla loro, esatto, logica, e noi siamo destinati o a scontrarsi o a incontrarsi,
certo.
E però se ci dimentichiamo, ci pensiamo di essere il Dio creatore del mondo e pensiamo agli altri come nostri creati o come nostri sottomessi,
e noi
sicuramente prima qualcuno arriva e ti dà un calcio da qualche,
sì,
parte.
Magari dopo tu ne puoi dare due, però intanto devi attrezzarti, metterti le scarpe nuove, devi trovare dove piazzargli i calci e devi cambiare la strategia della tua vita. Cioè, quello che vogliamo dire è che noi viviamo all'interno di un insieme di esseri che pensano, ragionano, calcolano la loro vita, bene o male che sia, e noi non possiamo fingere che questo non avviene, come non possiamo fingere che le nostre azioni nel mondo non abbiano dei riadattamenti, non abbiano dei riflessi o non vadano a incidere su altri progetti o altri fenomeni o altre cose. Cioè noi viviamo in un insieme che è continuamente mobile, che è continuamente fluido, per cui dobbiamo conoscere sia la fluidità sia le nostre azioni, e dobbiamo essenzialmente essere impeccabili,
ma dobbiamo conoscere anche avere la capacità di comprendere quali sono le conseguenze delle nostre azioni,
esatto.
Soprattutto dobbiamo sapere comprendere che le nostre azioni non hanno una ripercussione nel giro di un'ora, due ore, ma possono avere una ripercussione fra 20-30 anni.
Esatto.
E logicamente dobbiamo anche calcolare che le nostre azioni vanno sempre a innescare anche delle reazioni di qualcun altro, soprattutto, esatto, vanno anche a indirizzare gli altri sul modo su cui devono reagire nei tuoi confronti, cioè nel senso,
esatto,
che siamo noi che molte volte offriamo, obblighiamo gli altri ad agire in una certa maniera, perché siamo noi che non valutiamo la natura, il fine, la volontà o la forza dei nostri comportamenti, e se non siamo capaci di valutare questo, logicamente ci troviamo sempre impreparati di fronte alle reazioni degli altri, anche perché significa che se non siamo capaci di valutare la nostra potenza, la nostra capacità, significa che siamo incapaci in tutto e di,
esatto,
conseguenza saremo sempre in condizioni di essere presi all'improvviso, insomma.
Magari ne prendiamo 500 prima, no? E poi quello che si prende, beh, speriamo che non ci faccia troppo danno, ma sperare non è che vada molto bene, eh? Speranza è una divinità solo se qualcuno costruisce.
Sì, io facciamo un esempio concreto proprio stupidissimo che si riconduce ai vari ritmi che possono avere. Noi che lo scorso anno abbiamo avuto appunto l'alluvione del Po, abbiamo avuto i danni del Po. Abbiamo avuto perché qualcuno aveva detto una legge, fa le golene possono essere venduti dopo dice non ci sono inondazioni, ma un fiume scorre sempre, la pioggia cade sempre.
Ma anche poi, Mississippi negli Stati Uniti fece la stessa,
esatto,
cosa.
Esatto, cioè tu puoi avere anche un secolo in cui sei un periodo secco.
Infatti.
E logicamente i 10 anni vengono misurati sulla dimensione della vita dell'uomo, cioè 10 anni della vita di un uomo sono molti,
certo,
molti anni. Però logicamente non tutti gli altri hanno questo metodo di misura.
Il fiume no, per esempio. E lo stesso vale per il Vesuvio.
Sì.
Cioè, si sa che prima o dopo si spacca, però non gliene frega quasi niente nessuno. Dico, speriamo che mi vada bene.
Sì.
Quando andrà male ci metteremo le mani nei capelli.
Sì, ma infatti è sempre la concezione di ridurre tutto al nostro metodo di misura. Ma non tutto è disposto,
esatto,
o tutto può essere piegato al nostro metodo di misura. Cioè, perché altrimenti implica la capacità di dover annientare il mondo.
Certo.
Ma siccome il mondo non è annientabile, perché se annientassimo il mondo annienteremo noi stessi, dobbiamo capire che esistono delle forze su cui noi possiamo, e possiamo soltanto vivere bene se siamo capaci di interagire con queste forze e di comprenderle, di sapere che esistono, soprattutto perché il problema è che molti ignorano che esistono queste regole,
esatto,
che esistono queste capacità.
Tutto quello che abbiamo detto adesso, fatto in maniera, diciamo così, con un certo ordine, farà parte di toglierci dal centro del mondo fra tre dibattiti, tanto per essere chiaro. Cioè, stiamo sempre parlando di paganesimo, perché questo atteggiamento nei confronti del mondo, cioè questo atteggiamento,
sì,
che è rispettoso nei confronti del mondo, non rispettoso perché è sottomesso come piace ai cristiani, ma rispettoso perché il mondo sta ad agire, cioè tutte le coscienze del mondo agiscono, si costruiscono, hanno le loro strategie, allora io le faccio, ma le faccio con rispetto, cioè so che in qualunque momento quelle strategie, cioè il leone può sempre saltare addosso e mangiarmi, cioè non sono io Dio che ferma,
sì,
ferma il vento.
Ma questo ha a che fare anche con l'arte dell'agguato, esatto, perché logicamente cioè, anche l'arte dell'agguato implica soprattutto lo studio di cosa devi, a cosa, esatto, devi fare l'agguato, cioè non, esatto, puoi dire beh, partiamo se, sì, se mi va bene cioè, tentiamo, se mi va bene, cioè, certo che di conseguenza se io devo cacciare un animale che è un, esatto, animale notturno, non mi alzerò certo a mezzogiorno, cioè nel senso dovrò adeguarmi, conoscere lo suo stile.
E poi la mancanza di attenzione del mondo ti costringe a fare tutta una serie di operazioni assurde, sì, cioè magari devi avere 10.000 carri armati solo per paura che il mondo ti fa, o tu non riuscire a raggiungere, esatto, l'obiettivo, quando invece anche senza carri armati lo potresti, esatto, fare, cioè capisci, cioè, ti costringe a fare cose veramente assurde, tipo fare centinaia di galere quando invece ti basterebbe una galera per la situazione contingente e dopo costruire un sistema sociale diverso, per cui
ma d'altronde
paganesimo,
sai, sì, ma d'altronde se la cosa essenziale, e questo deriva da una concezione monoteista, cioè nel senso che si implica sempre l'uomo incapace di tutto e si fanno le cose quando il Dio si manifesta.
Sì.
Cioè, di conseguenza, capito, uno se ne sta, tanto per dire, in Egitto, arriva il Dio e gli fa parti, vai in Palestina. E questi qua se ne stavano tranquilli, cioè questo comportamento rientra nel monoteismo, cioè tu non puoi niente, arriva qualcuno che si manifesta e in quel momento devi agire in base a questa situazione. Invece ogni buon pagano partirebbe dal concetto, cioè di dire va bene, io devo valutare la mia realtà, devo conoscerla e soprattutto devo regolarla giorno per giorno, non posso stare a aspettare la manifestazione di Dio, cioè nel senso, perché quel Dio non si manifesterà mai in quella maniera come si manifesta il Dio dei cristiani, ma la società nostra regolata in questa maniera, cioè si va sempre, quando una cosa si manifesta si cerca di trovare una soluzione, ma non si cerca di valutare perché si può creare quella situazione,
esatto,
e questa è l'incapacità di osservazione, di guardare il mondo. D'altronde, sai, c'era un tipo, c'era un pagliaccio, un altro nome con Gesù Cristo, che diceva: se il vostro occhio destro vi dà scandalo, tagliatelo e buttatelo via. Cioè, ma allora questo significa che ti devi anche disarmare dello tuo strumento principale di osservare le cose. Cioè, se tu sai una cosa che non ti piace o che è una cosa che non rientra nel tuo ambito, devi sempre comprenderla, non puoi, certo, buttarti via l'occhio per non, ma guardare,
quindi,
il mondo o non guardare le...
forza di dirlo questo, hanno detto: siccome tu mi dai scandalo, ti taglio l'occhio, ci, sì, devo l'occhio. Alla fine, dopo i cristiani hanno fatto questo.
Beh, l'hanno fatto anche con se stessi, cioè di conseguenza, capito, loro si trovano sempre, anche di fronte a qualsiasi manifestazione, loro pensano sempre a una manifestazione di tipo demoniaco, a una tentazione, e non cercano di comprendere quello che hanno davanti. Il più delle volte sono la proiezione delle loro paure. È certo che più proiettili e paure sono il mondo, e qualsiasi cosa che nel mondo succede ti terrorizza.
Esatto. Sì, vivi di terrore. Va bene, gli facciamo una, sì, siringata ai nostri radioascoltatori, sì, una siringata di filosofia naturalmente, ed è il secondo pezzo che vi vado a leggere di Plotino. Questa sera, siccome mi sono accorto l'altra volta che ho fatto doppia siringata, faccio doppia siringata di filosofia, in effetti è un po' pesantino, allora stasera la faccio più breve, il pezzo di filosofia, cioè faccio un pezzo abbastanza breve e dopo faccio un po' di commenti alla rassegna stampa, in modo di alleggerire un attimino la trasmissione della sera. Il pezzo di oggi di commento all'Eneadi di Plotino, che è dal sesto libro dell'Eneadi, sarebbe l'ottava parte, è Volontà e libertà dell'uno, si intitola: a chi appartiene veramente il libero arbitrio? Questa è la domanda che si pone Plotino, che è messa come titolo, cioè a chi appartiene veramente il libero arbitrio? Bene, torno a ripetere, io l'altra volta mi sono portato Plotino, adesso non lo porto più, mi limito a leggere il commento. Allora, a chi appartiene veramente il libero arbitrio? Plotino è entrato in una situazione di stallo. Il concetto di libero arbitrio si sta fermando. Il concetto in se stesso deve essere imputato a qualche cosa. Dice: questo libero arbitrio che si fa appartiene a noi. A quale potenza deve essere assegnato? Dove per potenza ci cita l'istinto o qualsiasi impulso. Plotino, dopo un ragionamento, decide a chi assegnare il libero arbitrio. No, dice Plotino, soltanto al ragionamento esatto e alla giusta tendenza. Plotino deve assurgere ad una verità a cui riferirsi. Il ragionamento esatto e la giusta tendenza altro non sono che manifestazione di una verità predefinita alla quale l'individuo deve riferirsi. Si tratta di una situazione tanto tragica che porta Plotino ad elucubrare su ciò che è giusto e su ciò che è esatto, dove il ragionamento è all'origine del libero arbitrio. Plotino riduce il libero arbitrio alla dimensione della ragione, di cui egli è portatore e che estende a tutto l'universo. Il libero arbitrio è manifestazione di volontà. A qualsiasi specie appartenga, a qualsiasi livello, noi la possiamo definire. L'azione di volontà è l'azione di arbitrato del soggetto nell'oggettività in cui si manifesta. L'azione di arbitrato, o anche la rinuncia all'azione di arbitrato che diventa azione essa stessa, diventa manifestazione del soggetto nel mondo in cui vive. È proprio attraverso questa manifestazione che permette a Plotino di far risalire un libero un arbitrato incondizionato all'uno universale. Plotino manifesta il desiderio di essere l'essere incondizionato quando afferma: ma come possiamo essere padroni in generale quando siamo trascinati? È una domanda ossessiva che lo pervade. Tutti noi siamo all'interno di condizioni, tutti noi subiamo l'azione di un numero infinito di volontà, molte delle quali appartengono ad un inconoscibile che noi non riusciremo mai a raggiungere. Ciò nonostante, il problema non è essere padroni delle condizioni, ma è quello di sviluppare le nostre determinazioni all'interno delle condizioni nelle quali viviamo. Pertanto il libero arbitrio non è determinato dalla nostra capacità di possedere le cose e con esse un ipotetico destino, ma è la capacità di organizzare noi stessi all'interno delle condizioni nelle quali abbiamo germinato la nostra coscienza e la nostra consapevolezza. Aggiunge Plotino: di fatto il bisogno non è il padrone della cosa la quale si sente totalmente astratto, come potrebbe del resto dipendere da se stesso chi deriva da un altro e hai un altro il suo principio e trae da esso la propria natura? Di fatto abbiamo l'essere padroni come possessori di qualche cosa e dall'altro essere dipendenti da un qualche cosa da cui si deriva e nel quale si ha il proprio principio. Se introduciamo il concetto di essere padroni dell'azione, introduciamo anche il concetto del potere di avere come determinazione delle cose relative alla vita dell'individuo. L'individuo che possiede è forse la degenerazione dell'intero pensiero filosofico che si contrappone all'individuo che vive. Il concetto di vivere, in contrapposizione al concetto di possedere, per Plotino è sconosciuto. In sostanza diciamo che il libero arbitrio appartiene agli esseri che vivono e non appartiene agli esseri che possiedono, in quanto gli esseri che possiedono altro non sono che oggetti posseduti e pertanto rinunciano all'esercizio del libero arbitrio per attenersi ad una verità, quella del loro possessore, precedentemente determinata. I figli di Gaia, qualunque sia la loro forma, sono portatori di libero arbitrio, ma non possiedono e lo esprimono il libero arbitrio nelle loro azioni. Le azioni dei figli di Gaia sono la loro espressione di libero arbitrio. A cosa si riferisce il libero arbitrio? Alle determinazioni attraverso le quali la coscienza di sé afferma nell'oggettività in cui esiste e vive: io esisto. Il libero arbitrio è la manifestazione della coscienza di sé nel momento stesso in cui afferma nell'oggettività e afferma se stessa nell'oggettività in cui esiste. La propria esistenza è il proprio diritto all'espansione. Noi come esseri umani non abbiamo il diritto di disquisire sulla qualità o l'appartenenza del libero arbitrio, perché, a differenza di quanto afferma Plotino, noi non siamo i padroni o i giudici dell'esistente, ma siamo parte dell'esistente e pertanto non possiamo disquisire sulle scelte dell'essere toporagno o dell'essere ragno o dell'essere elefante o dell'essere pianta, perché le scelte dell'essere toporagno, dell'essere pianta, dell'essere animale non appartengono alle scelte dell'essere umano, ma appartengono all'insieme delle scelte dell'essere natura. E questa è la risposta che abbiamo dato al quesito: a chi appartiene veramente il libero arbitrio? Appartiene alla manifestazione degli esseri all'interno dell'oggettività in cui vivono. Il libero arbitrio, la possibilità di scegliere fra una cosa e un'altra e fare le proprie scelte, c'è sempre. Anche in un campo di sterminio esistono una piccola quantità di scelte che può fare l'individuo per salvare la propria coscienza, la propria consapevolezza e costruire il proprio corpo luminoso. Certo che il campo di sterminio è la situazione più miserabile che la storia abbia assistito, però la vita è sempre un allargamento dei confini in cui l'individuo opera. Pertanto il libero arbitrio è la manifestazione dell'individuo all'interno del mondo e non appartiene assolutamente all'uno, non appartiene assolutamente alla ragione, ma appartiene alla vita. Buon Francesco, sì. Io ho dato la mia risposta al libero arbitrio. Io e Plotino faremo a pugni, anche se Plotino è un grande. Naturalmente fai a pugni con i grandi, gli altri che fai? Gli sputi in faccia? Cioè, vale la pena fare a pugni con chi vale, con chi ha valore. Gli altri non vale neanche la pena di squirirsi.
Sì, no, ma proprio Plotino è stato sempre condizionato, poi anche utilizzato. Il problema è sempre quello che ogni monoteismo cerca sempre di portare alla deformazione di qualsiasi cosa e soprattutto di falsificare qualsiasi cosa. Certo che probabilmente se non ci fosse stata quella fognatura che è sgorgata nella storia dell'uomo, che è il monoteismo, sicuramente le cose sarebbero state diverse, insomma. Anche perché le cose devono andare in base soprattutto a quello che si chiama un fattore esterno, cioè nel senso che uno non può stare a parlare di cose astruse quando il mondo intorno a sé cambia in una certa maniera. Cioè, la cosa fondamentale è sempre il richiamo alla realtà, all'attenzione, allo sguardare, al comprendere le cose, ad osservare il mondo. L'osservare il mondo poi non implica che ci debba essere un cambiamento sostanziale nella persona, implica soltanto la capacità di trovare delle regole, di trovare l'intelligenza con cui affrontare le cose. Non implica che uno debba diventare un Ercole o che uno debba diventare, cambiare stato, implica soltanto il trovare una soluzione. E un comportamento intelligente non è quello di dire io mi abbandono e spero in Dio o nella provvidenza o soprattutto quello che mi circonda fa paura, troverò in quello che mi circonda il suo punto debole e cercherò di utilizzarlo al mio meglio. E prima parlavamo di molte cose, che era quello di, appunto, di osservare il mondo e soprattutto di dire va bene, in base alle mie capacità, in base a quello che io dispongo, trovo una strategia per poter vivere meglio. Beh, io volevo utilizzare un esempio molto bello, che sono le cicale periodiche che nascono negli Stati Uniti.
Le cicale, sì.
Le cicale. Non so se l'hai letta. Sì,
no, l'ho letta, ma so che le cicale esistono varie specie in cui le definiscono ad anni. Cioè praticamente sono le cicale di 3 anni, addirittura quelle di 17 anni. Sì. C'è un tipo di cicala che emerge dalla terra dopo 17 sì. anni.
Allora, infatti qua io ho un articolo che dice fa abbandonano le loro tane sotterranee dopo 13 o 17 anni. Tutte nella stessa notte di tarda primavera e completano il loro ciclo con la morte e alla fine dell'estate. Sono le cicale periodiche, un enigma sia biologico sia matematico che per anni ha affascinato gli entomologi interessati a questo bizzarro comportamento. E ora, arrivando a una conclusione, dice fa, dimostra infatti che i cicli con numeri primi consentono a queste cicale di sottrarsi a tutta una serie di predatori e parassiti con cicli riproduttivi differenti, in genere molto più brevi. Assegnando a ogni cicala un punteggio in base alla lunghezza del ciclo e alla frequenza con cui viene in contatto con il predatore, il modello evolve verso una soluzione che sfrutta cicli con numeri primi. Molto probabilmente è ciò che avvenne molti anni fa, quando questi insetti si evolsero, anche se non è possibile provare l'esistenza di predatori specifici per le cicale periodiche, perché si sono estinte per carenza di cibo. Cioè, tutto è chiaro che se le cicale avessero un ciclo di 12 o 16 anni diventerebbero facilmente prede di tutti quei predatori con cicli di 2, 3, 4, 6, 8 anni. Al contrario, il ciclo di 13 o 17 anni assicura a questi insetti un notevole vantaggio evolutivo che compensa il grande intervallo riproduttivo che li caratterizza.
Eccezionale, direi. Eccezionale.
Cioè, rendete
voi dovete rendervi conto questo, no? Cioè, mettersi là a pensare, cioè che il popolo dei cicali si riunisca in assemblea, esatto, e decide: noi dovremo riuscire a uscire dalla terra per riprodurci ogni 13 anni. Ma sapete che calcoli matematici che bisogna fare? Perché bisogna calcolare la fame del predatore, il tipo di predatore, come.
Ma poi tra l'altro, secondo la teoria, non esistono più predatori specifici, perché li hanno fatti morire di fame. Cioè, però loro dal punto di vista intelligente fa: ne abbiamo fregati una volta, non commettiamo l'errore, non commettiamo un errore della seconda volta. Cioè, è anche un'opera di intelligenza, cioè non hanno dovuto diventare più grosse, non hanno dovuto cambiare la loro esistenza, il loro comportamento esistenziale, il loro metodo riproduttivo, non hanno dovuto fare trappole, hanno soltanto sfruttato la debolezza del loro avversario.
Mi ricorda come quella del polipo, no? Il polipo che imparava ad aprire le scatole o a giocare con la palla, e tutto con un solo assone. Tutto con un solo assone. Noi ne abbiamo milioni di assoni, miliardi forse, e non riusciamo. E lui solo con un assone. Ma che cos'è l'intelligenza, Francesco?
Esatto.
Siamo stupidi.
Sì, no, ma anche perché, cioè, rendetevi conto cosa capacità implica in questi esseri che noi riteniamo insignificanti.
Sì, noi ci scherziamo, ma ricordate che noi conosciamo benissimo il principio dell'adattamento soggettivo alle variabili oggettive, fa parte fondamentale,
sì,
del paganesimo.
Cioè, non hanno avuto bisogno di creare una civiltà, di creare della tecnologia, di creare qualcosa, hanno soltanto osservato quali erano i loro nemici. Cioè, dicendo: a fondo, a noi esserci cale ci fa comodo di vivere in questa maniera, a noi ci piace, perché dovremmo cambiare per affrontare un nostro avversario? Allora sfruttiamo le caratteristiche dell'avversario affinché non ci possa più nuocere. E difatti, dice il ricercatore, fa: non esistono più predatori specifici per questa specie, esistono predatori occasionali, predatori che si trovano nella situazione all'interno di questo ciclo di trovare il cicale e se le mangiano, però il fatto di nascere tutte ogni 13 anni o 17 anni permette che la loro quantità faccia per sopravvivere la specie. E questo è un'azione, è un comportamento culturale, cioè anche perché non è che sia qualcosa di innato, non è che sia stato un creatore che all'inizio li abbia organizzati così, gli abbia dato un orologio che devi organizzare. Implica che l'intera specie, chiamiamolo l'archetipo della specie, è stata ad osservare le cose, ha immagazzinato questo, ha detto: fa, perché io dovrei essere una cosa diversa? Se io sono una cicala, perché devo diventare una cicala elefante per non farmi mangiare? Mi organizzo in un'altra maniera, mantengo la mia natura, mantengo tutti i miei stili di vita, tutti i miei modi di riproduzione, però frego sul punto più debole il mio avversario. E questa è una cosa che noi potremmo fare, cioè nel senso che qualcuno dice: ma il monoteismo rappresenta un pericolo e non ci possiamo sottrarre. Benissimo, facciamo come le cicale, non gli diamo più nulla da mangiare e questo monoteismo sparisce. Cioè, non è che sia un, cioè, se lo fanno le cicale, che noi reputiamo degli esseri stupidi, insignificanti, incapaci.
No, noi, che monoteisti.
Cioè, parliamo, diciamo, normalmente la nostra cultura, sì, cioè, sì, dice: sì, questi sono animali, sono, certo, stupidi. Cioè, non parlo come io o Claudio, cioè come noi pagani. Normalmente nella nostra cultura vengono considerati animali stupidi, eppure questi hanno elaborato, perché al fondo è un'elaborazione, cioè non è, certo, una caratteristica insita, determinata da un orologio. E significa che chiaramente
messa dentro. Ma quello che volevo dire io è il messo dentro, no? Cioè il messo nel DNA. Guarda che anche noi lo facciamo, come, sì, individui. Cioè la nostra vita non è altro che aggiungere qualcosina a quella catena del DNA che ci è stata lasciata in eredità. Cioè, d'altronde voi dovete pensare che le catene del DNA erano tutte uguali all'inizio, qualche miliardo di anni fa. Cioè non è che ci fossero, dopo si sono differenziati, gli individui hanno aggiunto qualcosa, per cui tenete ben presente sta cosetta.
No, ma io voglio fare un esempio concreto in cui c'è sempre la tendenza a reputare che anche un popolo sia soltanto composto dalle idee che sono predominanti. Cioè si dice che tutti quanti qua, noi siamo cattolici, di conseguenza dovremmo comportarci come cattolici. Non è vero. Noi diciamo: perché tu vivi nel tal paese sei in questa maniera. Non è vero. Ricordiamo sempre che alla base di ogni società c'è l'individuo e soprattutto le cose avvengono per la capacità dell'individuo, cioè nel senso che il fatto che esista una situazione come la Chiesa Cattolica che ha un predominio così forte nulla implica che qualcuno riesca a organizzarsi la propria vita in altra maniera. Io sento alcune volte le affermazioni ma gli islamici sono tutti uguali. prima di tutto non è vero assolutamente, perché l'abbiamo dimostrato moltissime volte citando gli esempi che sono. Ma logicamente cosa possono aver fatto certi islamici? Sono stati intelligenti come le cicale. Allora io no no, cioè, per dare la dimostrazione che non possiamo sempre ragionare in termini di massima, dobbiamo lavorare sempre in termini di individui o di uomini o di eroi o di capacità. Perché dico questo? Allora, i giornali hanno pubblicato foto e dettagli contro gli omosessuali in un clima di caccia alle streghe. Egitto, gogna il processo per 52 gay. Ma cosa è la cosa interessante? Arrestati in un bar sul Nilo, sono accusati di, aperte virgolette, sfruttare la religione per pratiche immorali. Sfruttare la religione per pratiche immorali. Cioè, visto che siamo in una condizione in cui la libertà religiosa non ce n'è molta, in cui beh, sappiamo i casi cioè, delle guerre che c'è ad esempio tra alcune frange di islamici integralisti in Egitto e la minoranza ad esempio cristiana copta o altre minoranze che sono all'interno, questi hanno certamente intelligente fa, noi vogliamo fare le cose che a noi piacciono, benissimo, fa, sfruttiamo la religione per pratiche immorali. Sono diventati bravi islamici, hanno preso le regole dell'Islam e le hanno applicate e loro facevano i gay. E sono interessati per questo, ma rendetevi conto, questa è una capacità anche di demolire l'avversario. Cioè, non potendo ad attaccare il monoteismo nella versione islamica, noi facciamo scoppiare tutto quello che può essere di assurdo o di contraddittorio all'interno dell'Islam. Certo. E questi sicuramente... sono 52 persone, non è che sia una persona, sono state 52 persone arrestate per questo, ma implica che c'è anche un'intelligenza da parte di queste persone, cioè nel senso che in quella condizione era più difficile dire ci dichiariamo un'altra cosa, benissimo, li freghiamo sul loro stesso termine.
Sì, ma c'è tanta gente, ho sentito ultimamente un paio di giorni che ascolto qualcosa e pensano agli arabi e musulmani, cioè i paesi arabi, agenti dei paesi arabi, come fossero tanti buana, insomma, cioè veramente gente da fuori di testa. Cioè, io penso che i buana siano quelli che, adesso uso sto termine, sì, tanto per capire, insomma, per dare un'idea, che pensano che nei paesi sia in questo modo, Cioè la tecnologia, l'uso tecnologico e la quantità di laureati e di diplomati spesso esiste più in quei paesi. Una delle operazioni più grosse che ha fatto Israele è stata quella di distruggere la cultura dei palestinesi, e la cultura dei palestinesi era una delle più sviluppate, diciamo così, del Medio Oriente. Ma ricordate che la maggior parte della gente che arriva è ingegneri, architetti, ma sono anche filosofi, cioè gente che ha palle, ma cioè, pensare a quei paesi semplicemente come paesi sottosviluppati perché in televisione ti fanno vedere quell'aspetto specifico, beh, è veramente demenziale. Cioè, bisogna identificarsi.
Sì,
veramente,
sì, no, io faccio un esempio che può sembrare molto specifico, che però dimostra anche l'attenzione a certe cose. E, ad esempio, c'è stato un autore americano di cui non ho il nome che ha scritto una gigantesca opera che si chiama Atena Nera, e praticamente questo autore va a cercare i collegamenti tra la cultura greca e la cultura africana. È un'opera circa in 7-8 volumi, è considerata un'opera basilare, appunto si chiamava proprio Atena Nera. In Italia ne sono usciti due volumi, il primo costava 70.000 lire, il secondo costava 88.000 lire. La casa editrice alla seconda edizione, che è la Pratica di Modena, per mancanza di mercato in Italia, e che non siamo analfabeti, ha dovuto chiudere, cioè non la casa editrice, ha dovuto chiudere la collana. Di conseguenza sono arrivati soltanto al secondo volume degli 8 o dei 6 che è questa opera, che poi tra l'altro dal punto di vista della documentazione, dell'informazione e di tutto il resto è un'opera corposa. Benissimo, questa opera è stata tradotta in arabo, pubblicata al Cairo, e hanno chiamato l'autore a presentarla. Cioè, in una condizione che non è certo comoda o facile come quella italiana.
Scusa, una cosetta, non dimentichiamoci che l'operazione di guerra che ha fatto praticamente il governo egiziano contro i musulmani si è scannato, è quello di far risorgere la biblioteca di Alessandria. Sì. Naturalmente risorgerà con i mezzi che possono, cioè con fatta oggi, cioè al giorno d'oggi, non come era anticamente, però è un input alla cultura che è spaventoso. Ricordatevi che qui in Italia e in giro le biblioteche non sono ben trattate.
Sì, no, ma difatti si parla addirittura anche in grosse città del Veneto, addirittura si parlava di chiusura delle biblioteche pubbliche, cioè, nel senso è che non siamo un paese del terzo, del quarto mondo, non siamo un paese ufficialmente di analfabeti, però qualcuno in città che è capoluogo di provincia tentava di chiudere le biblioteche pubbliche. Sì.
Dopo ti arriva quello che sta per arrivare adesso e tutte le banche venete pigliano quella savattata sui denti, che vanno dai piccoli imprenditori a farsi da soldi, i piccoli imprenditori non hanno i soldi, ti chiude la banca e ci hai perso l'economia e hai perso la cultura per ricostruire l'economia.
Sì.
Cioè, poi va a finire anche in questo modo, cioè, tanto...
Io ad esempio ho visto, ad esempio, tanto per dire, l'incapacità di cui affrontare le culture. Ad esempio, noi sappiamo che la memoria è un valore fondamentale. Difatti, ad esempio, moltissimi dei nostri elementi vengono da quello che ci rimane della memoria, ad esempio, della mitologia, cioè nel senso che quello che noi cerchiamo di utilizzare come informazione, non abbiamo la mitologia completa, abbiamo quello che è sopravvissuto, che sono brandelli, esatto. Sono frammenti, cioè rispetto al totale è una minima parte, tutto il resto l'abbiamo completamente perso e noi stiamo utilizzando del nostro passato una parte marginale. Beh, io ho visto casi concreti in cui, ad esempio, nel Veneto si sono spesi capitali enormi come a Vicenza per le mostruosità del Giubileo, si è distrutto appunto Monteberico per fare favore ai preti, sono spesi centinaia di milioni per fare i gabinetti. Bene, ci sono comuni nel Vicentino, e io ne ho avuto un'esperienza diretta perché l'ho avuto direttamente dalla fonte, che di fronte ai problemi della biblioteca di stivare i libri o di stivare le riviste, hanno fatto una delibera in cui si possono buttare tutte le riviste al macero per motivi di spazio.
È un vecchio leitmotiv questo, cioè hanno sempre fatto i cristiani, buttare al macero.
Rendetevi conto che di conseguenza nessuno protesta per le mostruosità architettoniche fatte a Monteberico per il Giubileo, e tutto quanto va bene, e nessuno si indigna per quanto riguarda il fatto che una parte, cioè al di là di quello che ci fosse scritto, perché l'assimilato per dire fosse anche stata una roba cattolica, il passato non può mai essere cancellato, cioè nel
non
senso
deve essere cancellato.
Le tracce, tutto quello che è avvenuto, ci piaccia o non piaccia, può essere bello e brutto, ma non possiamo prescindere da questo, cioè nel senso che tutto quanto va conservato, tutto quanto deve avere una memoria, tutti possono, devono avere il diritto di sapere cosa è stata la loro storia, altrimenti creeremo un popolo di sradicati, un popolo che può essere utilizzato soltanto per la produzione. Ma d'altronde questo è sempre un concetto monoteista, perché pensate all'assurdità del racconto biblico in cui un pazzo come Mosè gli arriva un Dio, dice il tuo popolo è ambientato qua in Egitto, no, perché Dio ha deciso, te ne devi andare da un'altra parte, cioè significa sradicamento completo, assoluto, l'incapacità di essere legati al proprio ambiente, alla propria cultura, al proprio modo di essere, ma significa chiaramente anche una divinità che non ha nessuno riconoscimento per le persone, cioè, e questo è un principio che passa logicamente quando le persone sono niente. E certo. Se noi sappiamo che l'individuo è sulla base di ogni civiltà, se l'individuo può essere sradicato, può essere anche sradicato una civiltà. D'altronde, se lo fa Dio, lo
che
può
valore
fare.
Ha una produzione se non esistono gli uomini per consumarla? Me lo sapete di spiegare? Cioè, se gli uomini non consumano quanto viene prodotto, o no, gli uomini non hanno i mezzi per consumare quanto viene prodotto, o gli uomini non hanno la cultura per usare quanto viene prodotto, che cazzo ci sta a fare la produzione? Me lo sapete dire? Provateci un attimino a pensare. Se nessuno sa usare un computer, che ve ne fate di un computer? Se nessuno sa usare un fucile mitragliatore, che ve ne fate di un fucile mitragliatore? Usate come una clava. Cioè, pensate un po' la capacità di usare le cose, la cultura, la lettura, affrontare il mondo. Vabbè.
Sì, ma infatti vedi, questo lo si vede anche nelle cose più semplici, cioè nel senso, prendendo tutti gli uomini hanno un corpo e tutti hanno un corpo. È uscito un libro, logicamente non tradotto ancora in italiano, tanto per cambiare, che parla del corpo. E una delle tematiche fondamentali, dice Papa, per gli antichi greci era il simbolo della bellezza, per i cristiani della sofferenza, nell'epoca barocca rappresentò la passione, cioè la passione e la morte di Cristo. E questo è la cosa proprio che implica, cioè nel senso il fatto che quello che tu possiedi deve essere sempre una sofferenza, un peso, un qualcosa che deve soffrire, che deve essere annientato, per la maggior gloria di Dio. E logicamente questo è sempre pericoloso, perché questi concetti dobbiamo sempre ricordarlo che non rimangono soltanto all'interno di un, dove vengono enunciati o esposti.
Diventano legge, diventano provvedimento amministrativo, diventa amministrazione sociale e diventa galera, distruzione, roghi, ferri roventi in culo. Qualcuno può anche piacergli, ma dubito però,
Sì, difatti, tornando sul punto, sull'argomento del corpo, che è significativo, questo testo dice, fa, per i greci antichi è il luogo della perfezione estetica. L'idea della suprema bellezza si trova nel corpo, in esso c'è qualcosa di divino e infatti gli dei greci hanno un corpo. Poi arriva l'immagine di Cristo sulla croce, è un corpo magro, sofferente, torturato, pieno di piaghe, e spazza via l'idea classica, il corpo è il luogo del dolore, dentro il corpo abita l'anima, e per rendere l'anima più bella bisogna punire il corpo. I primi santi sono cristiani, sono anacoreti, vanno a far penitenza nel deserto, mangiano radici e cavallette, oppure si ritirano in cima a una colonna e vi passano vita senza scendere, monumenti immobili e viventi del proprio corpo umiliato, sono gli stiliti. E questo è significativo, perché dal rispetto anche del corpo, dell'immagine, della forma, della bellezza, ne deriva anche un concetto giuridico, cioè se il corpo è la bellezza e se anche gli dei hanno un corpo, questo corpo rappresenta la vita e questo corpo, essendo bello, perché noi cerchiamo il bello, va rispettato e ne conseguono che devono avere, che ha dei diritti, che ha delle tutele. Ne deriva un qualcosa anche dal punto di vista giuridico, ne deriva anche un comportamento, chiamiamolo sociale, culturale, politico. Certo che se tu hai il tuo Dio che è quell'immagine orribile, schifosa di Cristo sulla croce, ma se Dio è un torturato, è un sofferente, è un qualcosa che viene martoriato, se subisce Dio, perché non devono subire gli uomini?
Ma sì, perché noi torturiamo un pochino? Li vogliamo torturare, porta pazienza, diceva quella volta, no?
Sì, difatti, vedi, e qui c'è proprio una grande differenza proprio dal concetto proprio dell'eroe tipicamente, diciamo, greco, tipicamente pagano, tipicamente diciamo occidentale, è l'idea del santo, cioè nel senso che noi abbiamo gli eroi che combattono, che agiscono, che compiono qualcosa di grande, che lo fanno per una loro natura. Dall'altra parte abbiamo il classico esempio di Abramo, di Isacco e Giacobbe, che quando dice uccidi tuo figlio, lui lo fa, ma giustamente qualcuno ha detto, fa, ricordatevi che se l'ha fatto Giacobbe, ogni santo l'avrebbe fatto, perché era la volontà del suo Dio.
Certo, infatti lavorava con i ragazzi in parrocchia e nei centri estivi ormai da anni, a qualcuno degli adolescenti affidati alle sue cure, però avrebbe riservato negli ultimi tempi attenzioni particolari. Sarebbe questo il motivo dell'improvvisa sospensione di un sacerdote della diocesi di Vittorio Veneto, denunciato per molestie stando alle indiscrezioni trapelate dai genitori di due adolescenti. Articolo del Gazzettino, 27 giugno 2001. Monsignor, dunque, dei bambini sono stati convocati dal vescovo. La risposta è stata affermativa, il prete è stato immediatamente allontanato dai bambini e sono stati convocati dal vescovo Monsignor Magarotto i genitori di tutti gli ospiti del centro estivo della parrocchia coinvolta nella vicenda. E cosa ha detto il vescovo? Porta pazienza.
Ah sì, ma difatti, questo è classico. Noi abbiamo accennato quel caso del prete francese, del vescovo francese condannato. Benissimo, vogliamo dare una valutazione. Io leggo, prendo dal Corriere della Sera del 5 settembre 2001. Coprì un prete pedofilo condannato a un vescovo francese. 3 mesi di carcere con la condizionale. Il Tribunale di Caen ha inflitto ieri questa condanna a Monsignor Pierre Picard, il vescovo cattolico francese al centro di un processo senza precedenti perché chiuse gli occhi sulla pedofilia di un prete della sua diocesi. 66 anni, a capo della diocesi di Bayeux in Normandia, Monsignor Picard si trova così con una fedina penale sporca per mancata denuncia di crimini sessuali su minori di 15 anni. Ed è stato anche condannato a versare un franco simbolico ai danni di ognuna delle 4 persone che si sono costituite parte civile contro l'abate pedofilo René Bissei. Il vescovo ha fatto in effetti ben poco in aula per evitare la pena. Ha tenuto un atteggiamento freddo e altezzoso, si è trincerato dietro il presunto segreto professionale, non si è mai scusato per il fatto che lasciò a briga sciolta padre Bissei, condannato nel 98 a 18 anni di reclusione per le sue incontinenti attività pedofili. E ora rendetevi conto che di fronte a un tribunale in cui era tenuto da fare questo, ha avuto l'arroganza di dire: io sono fuori della legge, voi non potete giudicarmi. E non ha fatto niente per farlo. Ha inventato la scusa del segreto professionale e ha subito tenuto un atteggiamento di disprezzo verso la corte.
Prima di far questo, ne ha usato un altro atteggiamento, ed era quello di trincerarsi dietro gli ordini ricevuti dal Vaticano. In realtà esistono delle circolari del Vaticano che sono state distribuite ai vescovi, che dicono come i vescovi devono comportarsi in questo caso, in pratica proteggere il prete, tanto per essere chiare. E il pubblico ministero chiamò testimoniale Wojtyla, e Wojtyla, per una questione puramente burocratica e formale, chiaramente ha respinto, essendo un capo di Stato lo può anche fare, no? Cioè ha respinto la convocazione. Però respingendo quella convocazione, Wojtyla va chiamato in causa come responsabile numero uno degli stupri di bambini. Ricordatelo sempre questo. A parte il fatto che già c'erano dichiarazioni pesantissime fatte a Vienna in occasione del suo viaggio, Glenn e altre storie che sono anche sui siti, trovate tutti questi documenti. Noi non nascondiamo niente, vero Francesco?
Sì, no, ma vedi,
cosa gli ho detto a quest'altra? Quella che gli ho dato della disgraziata della maiala che viene a fare la provocatrice cattolica, ho detto: ti do la maiala, vuoi denunciarmi? Benissimo, e ti porti anche il tuo amichetto Biffi, ti porti Wojtyla, ti porti il macellaio di Sodoma e Gomorra, ti porti il pazzo di Nazareth, e faremo un processo a 1600 anni di cristianesimo e la sua ideologia. Essere cristiani è essere dei criminali. Nessun magistrato vi arresterà per questo, non vi preoccupate.
Sì, sì, no, ma vedi, la cosa poi che tratto è veramente assurda è sempre l'arroganza di questi, cioè. Come il Corriere della Sera dice, ma questo vescovo non ha fatto ben niente, anzi, in modo disprezzo verso la corte, non se ne è fregato niente, perché logicamente loro sono, in quanto rappresentanti di Dio, sono esentati da ogni obbligo civile. Anche i cattolici che ci attaccano noi, che l'hanno sempre fatto con atteggiamenti terroristici, con atteggiamenti offensivi. Basta pensare che addirittura questa cattolica integralista pubblicizzata sul sito della diocesi di Bologna del Monsignor Biffi, cioè nel senso che ha pubblicità ufficiale, non è che sia uno qualsiasi che si presenta in maniera sconosciuta, addirittura pretendeva di denunciare il sottoscritto perché non ero dissociato dal fatto che Claudio vedesse...
cioè, allucinante.
Diceva, ma soprattutto cioè, è arrivata a fare questa propria affermazione, dire perché non si è dissociato dalle espressioni di Claudio. Cioè, nel senso che proprio questo implica, cioè, che no. Lei è un giudice che deve stabilire che gli altri devono fare le cose che lei vuole.
No, ma è la cosa più squallida della faccenda, no? Cioè, l'aspetto più squallido, io ho sempre evitato, però insomma tanto vale parlare lo stesso. Sì. È che da quello che mi ha riferito un amico di Bologna, no? Che sta qua è di Bologna, oltretutto, questa qua dovrebbe pesare circa 200 kg, magari non sarà 200 kg, sarà semplicemente grassa, insomma. E il fatto che io gli ho dato della maiala, no? Sicuramente nella sua testa malata di cattolico, detto, sicuramente questo sa che io sono grassa come se io l'avessi mai vista, e mi dà della maiala perché so. Invece io le davo della maiala perché lei è cattolica e perché fa del lavoro di destabilizzazione istituzionale, cioè sta tentando di fare del terrorismo nei confronti dei istituti costituzionali, cioè sto facendo del terrorismo vero e proprio,
dei diritti civili,
sì,
poi.
Per cui io gli do della maiala proprio per questo motivo, mica per altri motivi. E sicuramente lei aveva una mezza idea di fare questa denuncia, per offese alla sua persona, che in effetti non si può offendere una persona per il suo aspetto fisico o per altre cose. Cioè, ma a me non me ne è mai fregato niente degli aspetti della persona, tant'è che a volte quando parlo di cose dottrinali, uomo o donna, cioè per me è la stessa cosa, cioè non vado assolutamente questo. E probabilmente con quelle mail in cui sono andato giù durissimo, sono andato giù duro come i cattolici, come scrivo sui siti, come come parlo per radio, insomma, l'ha un po' sconvolta, e penso che la seconda, quando ho esposto anche termini giuridici, sia andata un po' fuori di testa, insomma.
Sì, ma è venuto a pensare che ad esempio questa persona si è lamentata perché è stata cacciata, cioè è stata estromessa dalla mailing list, e gli abbiamo scritto, gli ho detto: guarda, se lei si scrive col suo nome e cognome, nessuno la caccia via perché ha un certo nome e cognome, se poi lei usa le regole del rispetto normale della legge, nessuno la caccia, cioè, via.
Noi sappiamo benissimo che in main list ci sono tutta una serie di persone su 100 che sono là per spiocchiare, per vedere, per avere informazioni, eccetera. Cioè, non ce ne frega niente, cioè, stiano pure là, anzi, a noi fa numero, per cui non ce ne frega assolutamente niente. Cioè, non è che abbiamo delle cose da nascondere. Sì. Il problema è quando cominciano a fare della provocazione, è allora che cambia il discorso. Sì. Cioè, allora il discorso cambia. So.
Sì, ma infatti, io ho anche alcune contestazioni. Cioè, vi ho sempre detto: se le persone aiutano, anche a me non me ne frega niente che qualcuno sia cattolico e sia iscritto alla mailing list. L'importante è che abbia delle idee, cioè nel senso che si dibatte di un certo argomento, che venga fuori. Poi, quando si comincia a pretendere che, ad esempio, le persone si dissociano da quello che ti viene detto, cioè è il tipico telefonato del cattolico, dice: voi dovete avere rispetto.
L'allucinante è pensare una main list come se fosse un'organizzazione, cioè
sì.
Noi abbiamo sempre negato qualsiasi aspetto dell'organizzazione, cioè dal punto di vista giuridico un'organizzazione è tale nella misura in cui esiste una gerarchia, esistono degli obblighi di fedeltà, esistono tutta una serie di cose, ma da noi tutto questo non esiste.
Esatto.
Cioè io e Francesco siamo qua che parliamo, ma non è che abbiamo degli obblighi di qualcosa, abbiamo una gerarchia, ognuno dice quello che vuole, quello che sente, anzi non ci mettiamo neanche d'accordo veramente. Esatto. Prima come fare la trasmissione, per cui arriviamo un po' sbalengati ogni volta, per cui non abbiamo nessun rapporto organizzativo, come non abbiamo rapporti organizzativi con le altre persone. Chiaramente, siccome facciamo delle cose, ci ritroviamo a fare, a discutere, a sentire, però non esiste un'organizzazione,
sì, sì,
non esiste, come non esiste giuridicamente determinata. Cioè la legge non è che dice tu sei un gruppo perché sei pagano, no, la legge dice che per essere un'organizzazione c'è bisogno di queste caratteristiche, senza quelle caratteristiche non è un'organizzazione. Infatti noi abbiamo sempre negato qualunque forma di organizzativa, proprio perché non ci interessa. Almeno un giorno magari saremo costretti, perché le leggi ti dicono devi fare lo statuto, devi far quello, devi far
stare. Lo scopo nostro non è sempre quello di, prima cosa, di fare delle cose che non ci piacciono, questo è essenziale. Esatto. Seconda cosa, logicamente a noi ci interessano dei concetti, dei principi, dei valori.
Scusa, l'altra main list che ci scrive, anche nella mia main list, cioè nella mia main list, che è anche abbastanza corposa, come per esempio, trovate le cose molto simili alle vostre e partecipate alla nostra main list, è chiaro che non puoi dire che l'altra è organizzata con noi, cioè noi non abbiamo nessunissimo rapporto, ma anche fra di noi non è che abbiamo una gerarchia, abbiamo degli obblighi, abbiamo dei doveri, o dobbiamo per forza fare delle cose, o esiste il capo, o esiste quello, non esiste assolutamente questo. Lo so che vi lascia sconvolti, Cristiano.
Ma basta pensare, cioè, per dare un esempio di questo, noi stiamo pubblicizzando moltissimo la radio che esiste, sono su internet, benissimo, cioè, questo è sorta proprio in maniera totalmente, diciamo così, poi il caso non esiste.
Che poi Lord Shaman, oltretutto, lui è molto vicino a cose pagane, no? Cioè a quello che noi diciamo, però non è assolutamente, cioè lui partecipa a un'altra organizzazione religiosa, cioè un'altra organizzazione, fra virgolette,
culturale.
Comunque anche culturale, diversa dalla nostra, lo ha sempre dichiarato e ci tiene chiaramente, perché è la sua ricchezza, il suo percorso.
Nessuno gli ha detto...
Anzi, noi lo ringraziamo sempre e non lo ringrazieremo mai abbastanza. Cioè, per cui non abbiamo mai avuto problemi.
Sì, sì, no, ma infatti anche questo qui è sorto quando uno si comporta in maniera corretta e trasparente. Cioè, lui è stato invitato, come altre centinaia di persone, a iscriversi alla nostra mailing list, lui si è iscritto, le cose gli sono piaciute, ha saputo che esisteva questo, tenendo conto che di persona neanche ci conosciamo, se non siamo mai visti, cioè nel senso, non c'è stata mai nessuna frequentazione, ma neanche telefonate, cioè l'unico rapporto che avviene è il rapporto tramite appunto posta elettronica. Lui è uno iscritto alla mailing list che ha detto: vabbè, voi avete del materiale perché fate una trasmissione radio, a me, io sono capace tecnicamente di fare una trasmissione su internet,
e mi piace farlo,
mandatemi il materiale e io sono ben contento di caricarlo. Cioè, logicamente, e questo avviene perché il nostro scopo non è tanto quello di organizzazione, ma tanto quello di creare un ambiente in cui certe idee, ma non le nostre, le idee in assoluto delle persone, perché logicamente tutte quelle idee che dicono che le persone devono essere capaci di costruire la propria esistenza, le persone devono essere libere, a noi ci vanno bene, cioè soprattutto questo è fondamentale, soprattutto quando uno ci viene a dire, fa sì, queste sono le idee che voi dovete avere. Se uno parla di libertà, se si pone all'interno di un discorso, diciamo, paritario, cioè uguale fra pari, non si va benissimo, non si crea problemi dei richiami culturali, dei precedenti storici, dei precedenti politici o dei riferimenti infatti culturali. Se, quando uno dice io non appartengo alla visione del monoteismo, perché il monoteismo è così pericoloso e così? Perché dice esiste un unico pensiero, esiste un'unica visione e questa visione che si porta avanti non è elaborata dalle persone, da un popolo, da una cultura, ma è un dio esterno che si prende il quadrato disgraziati e decide che li deve far fare delle cose e questi devono stare lì a aspettare la volontà di Dio che si manifesti. Per noi questo è monoteismo ed è una cosa che non ci piace. Quando uno esce da questi schemi, esce da questi riferimenti, esce da questo contesto, a noi va bene qualsiasi cosa.
Cioè, dopo gli sforzi per uscire dal contesto monoteista sono talmente grandi che chiaramente una persona fa quello che può, quello che sente e quello che incontra anche rispetto alla propria sintonia. Per cui noi siamo sempre... vediamo sempre in maniera positiva l'uscita dal monoteismo. E dopo, se per caso qualcuno tenta di imporre qualcos'altro, beh, le idee devono scontrarsi e devono fondersi e devono bruciare, perché le idee sono fuoco, le idee sono dei che si manifestano.
Sì, no, ma è anche una cosa fondamentale. Noi, perché combattiamo molte volte su un concetto come quello dell'eroe. Non passate l'eroe come Milite Ignoto o come l'eroe della prima guerra mondiale o seconda guerra mondiale, cioè escludete quel concetto, ricontiamoci al concetto greco o romano dell'eroe. L'eroe è quello che ha delle capacità, delle conoscenze e ha la capacità di guardare il mondo, di comprendere il mondo, di vedere il mondo. Vede delle cose che gli piacciono e altre cose che non gli piacciono, sente che la sua natura non ha bisogno che arrivi un Dio e dice oh seguimi. Sente che la sua natura, sente che il suo gusto, il suo disgusto, la sua libertà, senti in base a quello che lui conosce, che deve compiere delle azioni e sa che queste azioni devono essere portate fino all'estremo, a tutte quante le conseguenze che devono essere fatte e che non si può sottrarre a questo, non si può rinunciare a questo. Dall'altra parte abbiamo l'esempio di quei 12 scemi che sanno che fanno tutte le altre cose, arriva lì un disgraziato e fa dice seguimi, questi qua come delle brave pecore li seguono.
Sì, erano scemi, sono fatti la loro seta, ce l'hanno messa in culo a 1600 anni ormai.
Però vedi, cioè, è già un comportamento, questi qua, noi, se non passava quel pazzo, quel criminale per strada, sicuramente facevano meglio dai pescatori. E cioè, se...
Beh, veramente molti di loro erano esattori delle tasse.
Sì, e poi erano anche degli sfigati dal punto di vista esistenziale e questo qua incide moltissimo nella scelta del monoteismo, cioè l'essere degli sfigati dal punto di vista proprio dell'esistenza.
Siamo andati molto a ruota libera oggi, no? Cosa dici Francesco? Sì. 049 700 e 049 700 838. Vi ricordo che questa sera andrò avanti invece con legge la teoria della filosofia aperta, però farò molta rassegna stampa proprio per compensare. Pronto?
Pronto Claudio?
Sì.
Ciao. Saluto anche Francesco, sono
Ciao.
Marco.
Dimmi.
Vorrei chiederti due cose se mi è possibile. Allora, tu ci sarai a Treviso il 13 ottobre per la costituzione della LIAC?
No.
No?
No.
Io ci andrò io invece. Ho parlato con Claudio e vorrei andarci, essere presente anch'io. Cosa ne pensi tu?
Ah no, preferisco non pensare a iniziative di altri speaker, cioè nel senso che noi facciamo trasmissione religiosa.
Ho concordato con lo Stato italiano, il Vaticano.
Sì, ma no, preferisco non parlare, torno a ripetere, iniziative di altri speaker.
Ma neanche personalmente?
Neanche personalmente.
Ho capito, a voce...
Cioè, naturalmente faccio gli auguri a tutte le iniziative che avvengono in questa radio, non so, perché giustamente ogni speaker ha i propri interessi, però...
E sei al corrente di questo referendum che i radicali vogliono fare per l'abrogazione del concordato? Cosa ne pensi?
Non lo so, cioè non riesco a fare un pensiero, perché dovrei vedere...
Avresti a votarlo?
Non lo so. Dovrebbe vedere com'è in quel momento la situazione, perché sia l'abrogazione in toto, sia l'abrogazione parziale, sia l'estensione del concordato a tutti ha dei pericoli da una parte e dall'altra. Cioè ci sono sempre degli adattamenti quando si fanno delle cose, bisognerebbe studiare un attimino la cosa. Io so che comunque questo concordato ha tolto ai preti il fatto di essere pubblici ufficiali e per me questa è già una grossa cosa. So che si beccano 2-3 mila miliardi all'anno, però non è questo secondo me importante.
E tu,
però...
e tu Francesco cosa ne pensi?
Beh, diciamo che sai, il problema è abbastanza complicato. Sinceramente, personalmente l'iniziativa ho parecchie riserve in questo senso.
Sì.
Cioè, perché sai, il concordato è una legge fatta tra uno Stato e un altro Stato. Il problema è, sono le idee che sono dentro la testa delle persone e le idee che possono passare nelle scuole o che possono passare nelle persone. Ma al di là che se anche togliessimo un istituto religioso dalla scuola, il problema è che la base culturale su cui il monoteismo criminale si può innestare esiste.
Sono d'accordo.
Il problema mio è una rivoluzione culturale, cioè nel senso di dire alle persone di renderle libere. Una volta che le persone sono libere e non credono più a quelle scemenze tipo di Gesù Cristo, della croce, della sofferenza di Dio, è già una bella rivoluzione. Il resto è secondario, insomma.
Sì, importante.
Cioè, io, per me sono sempre importanti le persone, soprattutto le persone che una volta per tutte dicono potete anche fare qualsiasi cosa, ma io non sono più disposto a sacrificarmi per il vostro Dio. E questo è l'essenziale.
Sì, appunto, ci vorrebbe un grosso cambio di mentalità culturale.
Chiamiamola rivoluzione culturale per passare un concetto, insomma.
Nella testa della gente, insomma.
Sì.
Un'altra cosa, è il Papa, due giorni fa, quando è successo quel disastro a New York, no? Ha dato parole di costernazione per quello che è successo.
Sì, vabbè, ma è il suo mestiere questo, lo fa per mestiere.
Gli altri, però non ho mai sentito parlare quando c'è stata la guerra in Iraq, in Serbia.
Sì, ma no, a me non mi interessa per la guerra, ma mi basterebbe che cominciasse invece a pagare per tutti i bambini che sta facendo stuprare in questo momento.
Speriamo quanto prima,
succederà.
Claudio.
Ok.
Stammi bene,
ciao,
anche Francesco. Ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao.
Pronto? Ciao Gian Paolo.
Ciao Claudio, ciao Francesco. Allora, io direi monoteismo e monoteismo, perché c'è il peggiore del monoteismo, no?
No.
E il peggiore è il nostro. Questo è cristiano, perché veramente più peggiore del nostro monoteismo penso che non esista. Comunque, quando ci sono state le vittime qui, pregavano. Ma chi è che pregavano? Questo io mi chiedo, chi pregavano?
Questo
ma gli altri dall'altra parte, chi pregavano quando giungevano le bombe sulla testa, poveri disgraziati, anche di quelli col turbante ci sono arrivate le bombe, o no? Ma quelli chi pregavano? Ma questi qua, che diciamo che a livello di evoluzione o progresso sono in un mondo diverso, non dico migliore ma diverso, pregano ancora lo stesso Dio. Ma ti rendi conto alla baggianata? Allora pregano da una parte e dall'altra lo stesso Dio. Cioè, noi altri che siamo qui ad ascoltare e vediamo queste immagini televisive, ma non dovremmo chiederci certe cose così, a prescindere dal disastro che è successo? Questi cosa stanno facendo? Pregano. Ma pregano cosa?
È un problema.
Ecco, è tutto lì il problema. Ecco, io vi ringrazio.
Ok.
E vi saluto.
Ciao, ciao. Scusate un attimo, pregherei una cosa ai radioascoltatori, di tentare, se è possibile, di ignorare la questione, cioè di ignorare la questione che è successa più che altro in America. Per noi, cattolici, musulmani, protestanti, eccetera, sono esattamente la stessa identica cosa, cioè sono sempre dei monoteismi che andiamo a combattere. E all'interno del monoteismo, qualunque sia la fazione, può essere anche l'imbecillotto pastrada che vede la Madonna, come può essere Wojtyla, come può essere il Muezzin, come può essere, insomma, qualunque cosa, si identificano col Dio padrone, cioè tutti loro si ritengono più bravi degli altri a condurre il bestiame al macello. Per cui per noi non esiste nessuno, e questo vale anche per gli ebrei, per cui loro la guerra la fanno soltanto per contendersi il bestiame da condurre al macello. Pertanto, torno a ripetere come ho detto nella prima trasmissione, all'inizio della trasmissione, io posso dirvi quali sono tutta una serie di cause che hanno portato a ciò che è successo, e posso dirvi cosa succederà adesso, anche come spezzamento delle condizioni emozionali delle persone. Però non me ne frega niente, so benissimo che continueranno a volere il potere, a costringere in ginocchio le persone, a massacrare i bambini, eccetera. Ed è questo, secondo me, la rivoluzione culturale che deve avvenire.
Sì, cioè, deve essere proprio spezzato chiaramente un meccanismo che porta sempre a indignarsi per le manifestazioni momentanee, ma bisogna sempre risalire al perché queste manifestazioni ci sono, perché avvengono.
Parla?
Dimmi.
Volevo dire,
come mai tutta questa questo odio verso i cattolici?
Perché stuprano bambini, trafficano in schiavi, spacciano l'eroina, distruggono popoli, massacrano, uccidono continuamente. Sono dei vigliacchi come il loro Dio. Sono vigliacchi come quel lurido maiale che è il pazzo di Nazareth, che ordinava di sgozzare che non si poteva difendere. Sono dei vermi, degli assassini, dei criminali. Sono gente che ha annientato intere civiltà, interi popoli, stuprato bambini, distrutto quelle che sono le culture. L'unica novità della storia che ha portato il cristianesimo sono stati i campi di sterminio e le guerre per fini religiosi. Ti bastano e vuoi ancora? Ci sono 1600 anni di storia.
Ma voi vi siete guardati mai allo specchio?
Come no? E vediamo anche i macellai cattolici. Ma e ci dà veramente volta a stomaco vedere queste persone che attentano ai dettati costituzionali. Danno veramente il volta a stomaco vedere stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra.
Ma io trovo assurdo che un ascoltatore
allora,
venga questo.
Io vorrei capire una cosa. Io non telefono a quel maiale di Wojtyla per dirgli cosa lui dice o non dice. Perché dovete rompermi i coglioni a me che sapete che siete considero i cattolici degli assassini criminali storici?
Sì, no, ma poi soprattutto c'è il problema dell'incapacità di comprendere la dimensione delle cose, cioè nel senso che noi non ce l'abbiamo con i cattolici, sì, noi ce l'abbiamo con questo del monoteismo che distrugge
veloce,
la vita.
Però, mi raccomando, no,
siamo veloci.
Dimmi.
Volevo dire che i radicali, avete parlato dei radicali, e il cui ha parlato dei radicali, insomma, è detto che i radicali prepara il referendum contro il concordato, però adesso è inutile che siccome gli accesi sono in declino di fase concordato, perché la gente è contraria al referendum, per dare l'input ai radicali, per dargli aiuto alla Chiesa. Io che voglio che falsi, che banditi, che geniata mia, che sia un decreto che stabilisce le leggi, no? Io voglio che sforzare il posto degli italiani, perché io voglio che aiutare la Chiesa, perché lui si indeclina, si indeclina i radicali, si indeclina la Chiesa, eppure riuscite a fare l'una per colore.
Ok.
Che è centrale a mai.
Ciao.
Grazie.
In effetti c'è una cosa da dire, di Alessandro. Il vecchio quando deve morire fa molta fatica, cioè la vecchia storia prima di morire fa un po' di fatica e lascia un po' di cadaveri sulla sua strada.
Beh, è un classico di tutti i monoteismi. Pronto? Insomma.
Pronto? Buonasera, sono Giovanni. Allora vuoi dire che uno che ha testa non si porta come te, quanto alto sei tu?
Ciao, ma veramente.
Ma pronto?
Pronto?
Sì?
Per telefono, capite?
Sì?
Aspetta. Io ho visto qua prima che non so espressione che sei in tre.
Sì?
I manicomi li hai fatti per fuori?
Davvero? Cioè, queste telefonate stanno a testimoniare come i cristiani. Pronto?
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 Sì?
Salve Radio Francesco.
Ciao.
Senta, se permette, mi non ho mai adoperato il computer. Mi ho sempre lavorato a terra.
Sì.
E ho sempre adoperato il baie, a forca, il rastreo e il file da ferro. E posso darmi una risposta?
Certo.
Di qui là che ha lavorato come mio epigui a terra.
Sì.
Allora, io che sono sempre stato in contatto con la terra, non avevo bisogno che il Vangelo mi spiegasse che impiantando la vite a fianco, coniugando la vite all'olmo, la qualità del vino è migliore. Mi va a insegnare le antiche tradizioni che risale alla notte dei tempi, alle nostre tradizioni pagane. La vite coniugata all'olmo dà la qualità del vino che è migliore. Come che potando, bruscando le piante col crescere della luna, la pianta prende forza. E queste sono cose che non mi va a insegnare il Vangelo. Come che non mi va a insegnare il Vangelo che se mi pianto la stessa qualità di sementi su un campo, nel giro di 10 anni sto campo nel più fertile diventa sterile, e allora facendo la traslazione dal particolare all'universale, cosa è che raccopà il sale della terra? Qual è il sale della terra? La diversità che dà la vita. quello che toglie la vita della mancanza di diversità. E allora, se la mancanza di diversità è monoteismo, per cui che non sai il greco, che ricordo che monos in greco significa unico, mentre poli in greco significa molti, allora politeismo significa molte religioni, molte culture, molte etiche. E allora, qual è il Satana nel mondo? Se esiste un Satana,
un nemico.
Non è Claudio Francesco che parla per radio, è il Satana nel mondo, è quello che distrugge la vita, è il monoteismo, quello che ha distrutto tutte le culture, la radice dei popoli. Né in Australia, né in Africa, né dappertutto troverai solamente un cadavere appiccato su una croce. Incredibile, ma vero? Ma come è possibile? Che ha distrutto tutte le culture e se vive sessuale vestire la monaca, che è una roba che fa ridere anche i santi, è ridicolo. Mi nega tolto il giorno del sole. Cosa è che fa maturare l'uva e il grano? Se Gesù Cristo, se è Dio, se il sole che fa maturare l'uva. E allora, una volta vediamo le nostre fanciulle greche, romane, le nostre fanciulle etrusche, italiane, venete, che quando che c'era il giorno del sole andava per le piazze delle città, per le vie, quei cesti dei fiori e spargeva i fiori per terra in onore del sole, e adesso ti vedi tutto intruppato con la testa bassa che va dentro in cena a adorare un cadavere piccato da croce. Incredibile, ma vero, ma come è possibile? E lì una tristezza, guarda che basta, metto giù. Ciao,
ciao,
Claudio,
ciao,
forza,
ciao, ciao, ciao. Sì, in effetti siamo molto caduti in basso.
Sì, no, ma infatti penso che non ci sia da commentare, c'è solo da sottoscrivere quello che ha detto, perché sì, veramente sì, questo è significativo, cioè dice quello che io ho fatto, quello che ho insegnato è il rapporto con la terra, è il rapporto con l'esistente. Pronto? E questo mi viene suonato da una cultura sì, classica.
Claudio e Giampaolo, Francesco, desidererei conoscere questa persona perché è meravigliosa. È meravigliosa perché nella sua semplicità ha una cultura istintiva dentro che è fantastica. Desidero conoscere greco, questa persona. Se lei è d'accordo, io voglio parlare con questa persona perché la sento molto vicino.
Guarda che è una persona molto riservata,
Dimmi.
È una persona molto riservata.
Lo so, ed è giusto che sia così.
Va bene.
Perché è meravigliosa questa persona. Non dico altro.
Okay.
Grazie Claudio,
ciao,
grazie.
Ciao, ciao.
Ciao.
Pronto? State ascoltando il livello teorico di un cristiano.
È teologico, perché deve, sai, i cristiani sono delle oche di fronte a Dio.
Pronto?
Le oche sono più intelligenti.
Pronto?
Dei cristiani,
sì?
Sicuramente.
Sì, ciao, sono Cucurita di Mira, perché nessuno ha detto il nome. Sta attento, mi ascolto ogni giovedì. Sono d'accordo, non sono d'accordo. A tua, come che te aghe dita adesso, a pararia è migliore. Tutte st'altre se è migliore. Cavando a tua, tutte st'altre, non sei ci siede comodo?
Non lo so, domandi a loro. Cioè, mi posso
per
parlare la mia.
Voglio che ti dica,
sì.
Mi sono cattolica, niente da dire, praticante poco, però stago da vicino a Cesa, vago tome il foglietto, vago poche volte, anche a domenica, no, più parte a perdo sempre. Però sento le campane suonare, mi fa un fiade, certo che no male, in bene, però per me, per il mio essere, è se de comodo, perché ti fai quello che tu vuoi, non ti rinunci a niente. Te puoi avere gioielli che neanche non mi gusta, per ogni modo chi che ha gioielli può mettersi, per amor di Dio, niente da dire. Te puoi andare, te puoi fare, te puoi mangiare, te puoi bere, te puoi andare divertite.
Sei fortunata, se è che adesso non ti bruciano più.
Se te che schei, te vè, se no te stai a casa come me, che stavo a casa, però non me ne frega niente perché stavo ben stesso. E mi sta attento, Claudio. ognuno fa quello che vuole, sì. Altri dici quello che vuoi, io ogni lunedì sta... vi ascolto e fu... mi vi saluto e vi faccio tanti auguri, una che grazie. Tutto vada bene.
Ciao,
ciao, ciao a te e anche a quest'altro ragazzo, okay. Che te
ciao. 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 Sì, no, in effetti ha ragione anche lei, dice, in fondo io sono stato educata e non, chiaramente non ci esco più, però sei fortunata che ci siamo gente fortuna. Come noi, perché saresti stata additata al pubblico, al svergognamento quando ti andava bene, oppure saresti finita su un rogo. L'ultima telefonata, pronto?
Sì. Però è venuto a casa un prete e in nome della bontà, della serenità, della fede, mi ha drogato quei figli di fame. Sì, poi non mi hanno più lasciato e mi ha sempre tenuto soggiogato, sempre peggio. E io ho fatto la mia vita sacrificando mio padre, miei fratelli, tutta la mia società, e io dovevo uccidere il prossimo perché altrimenti uccidivano me.
Vabbè.
Questo è il fatto che ha fatto la fede, questo perché se la libertà non esiste, se il rispetto non esiste, non so come mai chi è se sta rispettando ancora, si deve giocare anche io.
Ok, ciao.
Ciao. Ciao.
No, vai. Non ti prendiamo più telefonate, sappiamo che i telefoni
siamo
in chiusura, diciamo le ultime due cosette. Beh, innanzitutto ringraziamo tutti quelli che hanno telefonato e in particolare insomma Fier Pantani per questo punto.
Sì, se vi piacevole ascoltarlo, sì, anche perché ha le idee chiare, soprattutto le porta anche dalla propria esperienza
e le ha anche vissute, cioè praticamente sì, sì, sì. Cioè, le ha vissute dentro l'anima, per cui diciamo ultime cosette, ricordiamo l'appuntamento del dibattito.
21 settembre, venerdì, dalle 21:15 alle 20:45, via Montello 66, Malostica, statale Malostica che porta a Bassano, c'è l'appuntamento, l'incontro e poi andiamo a stare alla conferenza. L'argomento della conferenza, dell'incontro, del dibattito, della chiacchierata è l'arte dell'agguato.
Vi ricordo che su internet trovate tutto. Francesco è un po' stanco.
No, perché?
E vi diamo appuntamento alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Sarò più breve nella parte filosofica e accentuerò un po' di più un po' di rassegna stampa, un discorso, diciamo così, da rassegna stampa che farò stasera. È legato anche quello alla filosofia, ma diciamo così è più immediato, forse più semplice da tenere. Vi ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Malostica Vicenza. Signori, a questa sera 19.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.